Padre, noi ti ringraziamo perché ci stai guidando a una conoscenza sempre più profonda del tuo amore e delle nostre povertà. Ti ringraziamo perché Gesù, con continuità, dolcezza, ma anche con fermezza, ci mette davanti alle esigenze della verità, ci vuol portare a crescere nell'amore. Signore Gesù, noi ti chiediamo di abbattere tutte le barriere, le resistenze che ci sono dentro di noi e di donarci la forza dello Spirito Santo perché ci conduca alla pienezza della verità, una verità che è amore, che è pienezza di vita. O Maria, madre dell'obbedienza e della disponibilità, donaci un cuore veramente aperto ad accogliere ciò che il Signore ci vorrà suggerire oggi. Amen. Siamo al versetto 41 di questo interminabile capitolo 12 di Luca. Interminabile, direi, è anche un po' esigente, è un capitolo che ci mette di fronte a tante situazioni che noi viviamo e che il Vangelo ci presenta in modo chiaro, preciso, senza falsità, senza doppiezze. E abbiamo visto la gratuità e la fedeltà un po' ieri e oggi vediamo ancora una volta il tema della fedeltà, ma anche quello della responsabilità. Ricordiamo il contesto. Gesù stava parlando di necessità di lavorare sulla prontezza, sulla vigilanza, non vivere una vita fiacca, ma sì, lasciamo perdere, verrà il momento, ma poi c'è sempre tempo, ma dai, secondo il principio del pigro che dice non rimandare a domani ciò che puoi fare dopodomani. I famosi 10 comandamenti del pigro, no? Primo comandamento, non rimandare a domani ciò che puoi fare dopodomani. Se vedi uno riposare, aiutalo. Se ti viene voglia di lavorare, fermati e vedrai che ti passerà, e avanti. Ecco, quindi sono tutti i comandamenti del pigro. Allora Gesù dice, no, datti da fare, impegnati, vigila, sta attento, e il servo che in maniera vigile avrà sperimentato e avrà vissuto la gratuità, sperimenterà anche la tenerezza, la bontà del Signore. In fondo anche un invito alla decisione, in fondo noi siamo sempre quelli che non decidono mai, ma poi vedremo, dove poi vedremo vuol dire non vedremo niente. Ricordate che chi non ha deciso ha già deciso, cioè ha deciso di non decidere, che è la peggior decisione, decidere di non decidere. Quale? Perché non esiste possibilità di rimanere indecisi. Quando di fronte a Gesù io non ho deciso, ho già deciso di non decidere, cioè ho già deciso di non prendere la mia barca. Non si può rimanere neutrali di fronte alla verità. O accogli la verità e la vivi, o se non l'accogli, o dici aspetto, hai già deciso di non accettarla e quindi hai già preso una decisione, quella di non decidere. Mentre Gesù dice, deciditi, datti da fare. Allora Pietro disse, notate bene che tutto questo discorso è tutto un discorso che parte dalle folle, ai discepoli, poi di nuovo alle folle, poi ai discepoli, poi alle folle, poi a un tale, poi parla un altro tale, poi risponde, poi disse a tutti. Quindi, allora Pietro dice, adesso qui non mi ci raccapezzo più. Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti? Cioè, per dire, guarda che però noi non siamo mica così, noi siamo un pochino più bravi, noi siamo già arrivati, cioè alla fine, non siamo mica ai primi passi, cioè, Pietro è quello che dice, ma Signore io mi conosco bene, so che morirò per te, qualunque cosa, guarda, mai più mi abbandonerò, ma il Signore dice, Pietro sta zitto, no, ma guarda, figurati, io mi conosco, puoi immaginare, mai più farò una cosa del genere, no? e dopo tanto. Quindi, e allora Pietro dice, ma Signore, ma cosa dici, per noi o per tutti? Il Signore rispose, qual è dunque lo economos, non è l'amministratore, potrebbe essere il servo. Vi ricordate, l'altra volta c'era il servo, nella parabola si parlava di servi fedeli, beati quei servi che il padrone troverà a svegli, eccetera, e poi che diventano poi ospiti e che diventano coloro che siedono a mensa, perché il Signore stesso si siederà a servirli, si metterà a servirli e li farà sedere. Qui il greco è oikonomos, si potrebbe tradurre l'economo, ma è interessante che la traduzione economo, che poi non è una traduzione, è una traslitterazione del greco, letteralmente vuol dire colui che mette ordine nella casa, oikos vuol dire casa, nomos, legge, quindi uno che mette ordine nelle cose di casa. Quindi adesso oggi mangiamo il tonno, ma attenzione, non ne abbiamo abbastanza per tutti, ci aggiungeremo un po' di affettato, poi ci mette, cioè colui che sa gestire bene le cose perché è tutto fili dritto. Allora non si sta rivolgendo a chiunque, si sta rivolgendo a l'oikonomos fedele e saggio. Fedele perché è colui che si affida totalmente, è colui che non agisce di testa propria. Fedele ma non tonto, saggio. Saggio vuol dire capace di metterci del suo, di gestire le cose. Cioè l'amministratore fedele, l'oikonomos o l'economo fedele, non è colui che dice ma signor sì, faccio così, cioè rigido. Dove c'è fedeltà e saggezza vuol dire che c'è flessibilità, cioè capacità di cogliere dove sta il vero bene. Capite? È lì quella capacità, quella souplesse che ti permette di non essere rigido. Ho deciso così, perché puoi anche aver deciso così, ma non puoi passare sopra le teste e spianarle tutte con la pialla, perché ci sono delle teste un po' più alte e un po' più basse. Bisogna tener conto che qualche volta bisogna decidere di alzare le porte, perché uno possa passarci. Ma io ho deciso che passerò così, oppure abbassa la testa perché no ti schianti contro lo stipite. Ecco, l'uomo fedele potrebbe essere l'uomo un po' rigido, no? Un po' che vuole mantenere a tutti i costi ciò che ha promesso, ma invece l'uomo saggio è insieme, viene in mente un po' la figura di San Giuseppe, no? L'uomo saggio, fedelissimo, quando Dio gli dice Giuseppe, sono morti quelli che cercavano la vita del bambino, ricordate, siamo nel Vangelo di Matteo, mi pare il secondo capitolo, quando Giuseppe riceve la famosa annunciazione di Giuseppe in Egitto. Giuseppe torna pure, puoi tornare a casa perché sono morti coloro che insidiavano la vita del bambino. E Giuseppe no, dice, beh, allora dai, via, andiamo, morti, torniamo ancora a Betlemme. Giuseppe, che è anche non solo fedele, quindi obbedisce, ma è anche saggio, abbandona l'Egitto, ma dice, attenzione, chi c'è a governare la Giudea invece di quell'osco figuro di Erode? C'è suo figlio, che è un'anima nera al pari del padre, dunque non conviene andare lì per cacciarsi di nuovo nella bocca del lupo, perché non si sa cosa succede. Allora non c'erano i giornali con gli aggiornamenti di tutte le ultime notizie, le news, no? Oppure vado in internet, vedo cosa dicono le news circa gli ultimi provvedimenti amministrativi più o meno disgraziati che il figlio di Erode ha preso. E invece no, allora dice, meglio andare in Galilea, a Nazareth, casa della mia sposa, invece che andare giù dove ci sono i miei parenti, dove avevamo deciso di far casa, giù a Betlemme, perché Gesù, essendo figlio di Davide, doveva andare lì e quindi è nato lì a Betlehem, e invece decide di andare a Nazareth e tutto cambia. E quindi ecco l'uomo fedele, perché è fedele a ciò che Dio gli dice, lascia stare l'Egitto, torna in Israele, ma non torno là così a caso, ma mettendosi la testa, ecco, la sapienza, la saggezza, che è quella, è la dote dell'equilibrio, l'uomo equilibrato che sa trovare il momento giusto, il modo giusto, la situazione giusta, e quindi la vive, potremmo dire, la temperanza è la virtù dell'uomo saggio. La temperanza che nelle rappresentazioni medievali veniva rappresentata con tre teste, con tre facce, non con tre teste, tre facce, un'unica testa con tre facce, una faccia giovane, una faccia vecchia e una faccia da bambina, per dire che la temperanza è quella virtù che ti fa vivere ogni situazione nel modo giusto, sia che tu sia bambino, sia che tu sia adulto, sia che tu sia vecchio. Allora, una vecchia che si veste da giovane non sta vivendo la temperanza, una bambina che mette l'abito della mamma non sta vivendo la temperanza, cioè, ecco, la temperanza è quella capacità di vivere la tua situazione al massimo e al meglio. Il age quod agis, direbbe Sant'Ignazio, fai bene le cose che devi fare. Ecco l'uomo equilibrato e saggio che sa decidere nel modo giusto e nel momento giusto. Ecco allora l'amministratore fedele e saggio che il Signore ha posto a capo, porrà a capo della sua servitù per distribuire a tempo debito la razione di cibo. Di per sé, più che la razione, adesso vorrei vedere meglio il testo greco del versetto 41, io ho in mente piuttosto la razione conveniente. Il Signore lo costituirà sulla sua sulla sua servitù, la servitù di Lui, per dare in tempo, di per sé il citromeion, il citrometrion, di per sé è la porzione conveniente, è la porzione giusta, no? In greco è citrometrion, è la porzione conveniente, cioè dare a ciascuno il suo, non è la porzione basta, no? Allora faccio 10 porzioni perché sono 10 persone, però c'è il lattante a cui do anche lui il risotto, ma questo muore soffocato, non posso dargli il risotto. Allora la porzione conveniente al lattante sarà una bottiglia di latte caldo, al bambino gli darò una bistecchina tenera di vitello, all'adulto darò una cotoletta un po' solida che si rafforza un po' anche i denti e le gengive. Allora, dare la porzione conveniente di cibo, ecco la saggezza. Allora Gesù dice, qual è dunque l'amministratore? Sta parlando, quindi sto parlando per l'amministratore, per il responsabile, ecco questo uomo fedele ma responsabile, il quale me viene posto a capo per poter distribuire in maniera equilibrata tutta la razione conveniente. Siamo in un momento difficile, siamo nella notte, siamo nel momento in cui è interessante, qual è questa razione conveniente di cibo? Io penso che certamente viene in mente il Padre nostro, dacci oggi il nostro pane quotidiano o il nostro pane soprasostanziale, per usare la traduzione la versione di Luca, oppure viene in mente anche l'Eucaristia, sicuramente. Perché? La parabola precedente, vi ricordate? Beati quei servi che troverà, e se egli arriverà nella seconda veglia o nella terza veglia, letteralmente nel greco è così, non nel mezzo della notte o prima dell'alba, nel mezzo della notte vuol dire tra mezzanotte e le tre, prima dell'alba tra le tre e le sei, perché erano tre veglie, c'erano tre turni di sentinella, cominciavano dalle sei alle nove, dalle nove a mezzanotte, da mezzanotte, quattro turni di sentinella, quattro. E allora Gesù dice, sta parlando di semplicemente di seconda e terza veglia della notte. Perché? Perché nella prima veglia lui è già lì, nel senso che nella prima veglia, nella prima comunità primitiva, San Luca scrive per una comunità che esiste già, che è la comunità di Antiochia, l'uso della comunità cristiana era di celebrare la messa intorno alle 8 di sera, nella prima veglia, perché era il cibo che mi permette di entrare nella notte, questo è l'Eucaristia, mi permette di camminare nella notte, è quel cibo che mi permette di non arrendermi di fronte alle difficoltà. Allora viene il momento in cui si dice, ma il Signore dov'è? Seconda, terza e quarta veglia della notte. Però posso andare avanti, perché? Perché c'è l'amministratore serio, pronto, fedele, il quale nella prima veglia della notte ha amministrato il cibo adeguato, e il cibo adeguato per tutti è l'Eucaristia sicuramente, quindi potremmo leggerlo anche in questa maniera, magari non proprio letterale, un po' simbolica, ma credo che non sia esente da questa possibile interpretazione San Luca, non per quello, cioè se no avrebbe detto se arriva alla prima veglia, seconda veglia, no? Seconda, terza veglia della notte, cioè proprio nel centro della notte, cioè tra mezzanotte, mezzanotte e le sei del mattino, insomma. E allora uno dice, ma invece la prima, no? La prima è la prima veglia. Tra le nove e mezzanotte, poi dopo tra mezzanotte e le tre del mattino, proprio nel cuore della notte. Allora dice, ma quindi in verità vi dico che lo metterà, allora beato quel servo, di nuovo riprende la beatitudine che abbiamo visto nella parabola, no? Beato quel servo, fortunato, contento, felice quel servo che il padrone arrivando troverà il suo lavoro. Allora ecco qual è. Quindi Gesù dice a Pietro, tu sei l'amministratore, voi siete gli amministratori avveduti, voi che siete stati scelti da me, siete coloro che io ho ritenuto fedeli, che ho ritenuto saggi, sapienti, capaci di dare a suo tempo questa porzione conveniente di cibo, che è l'Eucaristia, e quindi se io vi troverò al vostro lavoro, allora sarete fortunati, perché state facendo esattamente il vostro dovere. In verità vi dico, lo metterà a capo di tutti i suoi averi, cioè una ricompensa enorme. Ti farò diventare partecipe della mia stessa vita, di tutti i suoi averi. Quali sono gli averi di Gesù? L'essere figlio del Padre, e il vivere in pienezza l'amore del Padre, quindi lui ti renderà partecipe della sua stessa vita, diventerai tu stesso capace di amare col suo cuore. Ma se quel servo dicesse in cuor suo, il padrone tarda a venire, e cominciasse a percuotere i servi e le serve a mangiare, bere, ubriacarsi. Quindi guardate i verbi, percuotere, mangiare, bere, ubriacarsi. Se ritroviamo ancora il mangiare e bere, non ubriacarsi, dell'altro, godi anima mia, no? Cioè, l'uomo sfaccendato, l'uomo che pensa soltanto a se stesso, che dice, ma non può dire che sto bene io, chi se ne frega degli altri, no? Ma poi tanto c'è tempo, c'è gente che dice, ma che fretta c'è di convertirsi, ho tutta la vita, ma che ne sai tu quando arriva la fine? Non tutti sono il buon ladrone, che arriva proprio all'ultimo momento, ma, oppure con l'altro vescovo della Rivoluzione Francese, non ricordo più come si chiamava, ma mi ricordo quando avevo il mio libro di storia quando ero in liceo, siamo durante la Rivoluzione Francese, lui è prima, ma perché il quale prima fu rivoluzionario, poi divenne prete refrattario, poi si spretò e divenne, poi dopo divenne vescovo, si svescovizzò, eccetera. E alla fine mi ricordo che il libro di storia diceva, gabbò tutti e anche il diavolo, perché alla fine si convertì sul letto di morte, ma non tutti abbiamo questa possibilità, non a tutti ci viene detto, ma guarda che potrai gabbare il diavolo sul letto di morte, che ne sai tu se avrai un letto di morte oppure un'automobile di morte o una strada dove ti metteranno sotto e faranno bistecche, cioè alla fine non si sa bene come finirai, no? Allora allora dice, se quel servo comincerà a dire, ma io chi se ne frega, no? Oppure io speriamo che me la cavo, no, questo servo finirà male, no? Il padrone di quel servo arriverà nel giorno in cui meno se l'aspetta e l'ora in cui non sa, e lo farà a pezzi, lo spezzerà in due, letteralmente in greco, lo spezzerà, come dire, se non vai giudizio ti spezzo, no? Ma lo spezzare che cos'è? In realtà il verbo è un verbo tecnico del tagliare in due, per senso verticale, una specie di squartamento che avveniva quando c'era il rito dell'alleanza. Avete in mente il rito dell'alleanza che nella Bibbia è raccontato molto bene nel libro della Genesi, Abramo, il Signore dice prendi gli animali, li fai a metà, li impali uno sull'altro, la metà di qui, la metà di là, tagliati a metà, e poi tu passi, cioè poi dice lui non passa in mezzo. L'alleanza veniva così normalmente tra le persone, si spezzavano gli animali, vedevo una capra divisa a metà, poi un vitello divisa a metà, una mucca divisa a metà, e poi tutti e due, coloro che facevano l'alleanza passavano in mezzo dicendo, grosso modo così, se io non manterrò questa alleanza che io possa venire squartato come questi animali. È interessante che però che Dio non voglia che Abramo passi in mezzo, ci passa lui in mezzo, passò una fiaccola ardente e un forno fumante, passano in mezzo, ma Abramo non passa, per dire, perché se Abramo passasse, cioè vuol dire se Israele passa sarebbe squartato sempre, da dire. È un'alleanza, potremmo dire, unilaterale che Dio fa. Io sarò fedele per sempre. E Dio che dice che se io non sarò fedele, squartatevi pure. Sono così sicuro di essere fedele che non c'è pericolo. E però, qui, in fondo, perché? Qual è la pena che Gesù dice a questa persona? Quest'uomo che doveva essere fedele all'alleanza, non è stato fedele all'alleanza, verrà spaccato in due. E questo è proprio il termine tecnico usato da Luca, che è un vero e proprio spaccare in due in vista di questa alleanza. Cioè, sei stato infedele all'alleanza, io ti ho costituito, ho avuto fiducia in te, ti ho messo io non so cosa viene detto nella Bibbia di Gerusalemme o comunque nella traduzione della CEI, e io nella mia traduzione lo punirà con rigore.
Sì, anche
ecco, lo punirà con rigore, sì è vero, è un punire con rigore, il versetto 46 è vero che è un punire con rigore, ma è un, ecco, infatti vedete, guardate il verbo, ve lo dico, lo capite già subito anche voi, dicotomesei, cosa vuol dire dicotomizzare? Tagliare in due. Non tagliare, è il verbo tipico della, quando si dice ma c'è una dicotomia, c'è una spaccatura, quindi vieni spaccato a metà, il Signore lo spaccherà in mezzo, ti spacco in mezzo, ti faccio pezzi, lo farà a pezzi, questo lo punirà con rigore, perché tradurre così, se tu stai leggendo la messa questo brano, il Signore che viene a farti a pezzi, però il senso è proprio dell'alleanza, no? È il tema dell'alleanza, hai rotto l'alleanza e dunque verrai fatto a pezzi, assegnandogli il posto fra gli infedeli, cioè uno che non è fedele all'alleanza, uno che ha giocato e a non decidere, a tirar tardi, ma sì, ma tanto c'è sempre tempo, ma adesso divertiamoci, poi vedremo, ma è un po' quello che dice sempre vedremo, insomma, vedremo, ma vedremo, cioè, vedremo o vedremo niente, insomma, bisogna decidere. E allora poi aggiunge, e qui è il finale che è anche interessante, perché aggiunge, il servo che conoscendo la volontà del padrone non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse. Cioè, allora Gesù sta dicendo, voi siete coloro che sapete, voi che siete stati con me, conoscete bene qual è il progetto che Dio ha su di voi. Voi conoscete bene cosa dovete fare, lo sapete. Allora, sapere e non fare non è una condizione di indifferenza, non è indifferente che se tu sai e non fai. È come morire di sete davanti a una fontana dopo aver riflettuto per 20 anni senza bere mai. È un sapere ma non fare. È un conoscere tutte le ricette di cucina e non decidersi mai a farsi la bistecca, non serve a niente, è un sapere non fare, è il più grande insulto all'intelligenza, e poi sicuramente è una responsabilità, quindi Gesù sta parlando di responsabilità, prima ha parlato di fedeltà, l'uomo fedele, il servitore che è fedele all'alleanza e quindi dice di sì, ma è anche l'uomo che sa, e se sa è responsabile, cioè deve rispondere di ciò che ha ricevuto. Ecco cosa vuol dire essere responsabile. Responsabilità viene dal verbo latino respondeo, quindi non puoi far finta di non sapere, ma io sono di Rovigo, io non sapevo, no, no, non è mica così, eh? Così dicevano la famosa vignetta, ma mi sono strisce, semafori, zebre, ma mi sono di Rovigo, ma, ecco, no, questo non è così, non fare finto tonto, non raccontartela, le cose le sai, smettila di raccontartela, smettila di dirti delle cose, di autogiustificarti cercando di tirarti fuori dal gioco. No, tu sei dentro pienamente nel gioco e quindi dovrai rispondere. Quello invece, ed ecco qui allora che Gesù davvero davanti a Pietro dice: voi la pagherete più cara se non vi dirigerete dritto, perché voi sapete. Io penso al mio essere prete, 17.070 rottinesse. Oh, e dicevo, mamma mia, 36 anni che sono prete. Certamente non, il poveraccio che è stato messo una volta, che non ha ricevuto una educazione cristiana in casa sua e che alla fine morirà in mezzo al suo letame spirituale, intendo, non è che il Signore gli dirà, ma disgraziato, dice, poverino, non ha avuto questa possibilità, a me sì che ne prenderò tante. Cioè, quindi, capite, è questo il guaio, è che chi ha ricevuto di più deve rispondere di più. Questo è giustizia. È giustizia perché alla fine Dio è attento a ciascuno di noi. Tu sai, chi non... Allora qualcuno dice, ho trovato qualcuno dice, ma allora è meglio non sapere. No, perché non è allora è meglio non sapere. Non è il meglio non sapere, ma è invece dire, ma io ho ricevuto di più. Non è il sapere come peso, ma è il sapere come grazia. Allora, pensa a che gioia il conoscere tutte queste cose. Certo che più ricevi e più devi rispondere, perché hai ricevuto tanto amore, non puoi far finta di fare come l'altro che ha ricevuto soltanto violenza nella sua vita. Tu hai ricevuto una tenerezza che l'altro non ha ricevuto, e non sarebbe giusto che all'altro noi gli facciamo pesare anche tutte le situazioni che lui poverino non si è cercato ma si è provato a vivere. Ecco allora qui, quello invece che non conoscendo la volontà del Padre, della volontà del suo Signore, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. Non dice non ne riceverà, gli dirà bravo ti metto sull'altare come un santino, no, riceverà poche, cioè nel senso che tutto è proporzionato. Ecco, giustizia è dare a ciascuno il suo, non è dare tutto uguale, come sempre, cioè tutto uguale. Non è una cosa folle, l'egualitarismo è una delle cose folli della rivoluzione francese e dell'illuminismo. Trattare da uguali quelli che sono diversi è la peggiore ingiustizia. La parabola di oggi non è trattare tutti uguali, vuol dire che tutti ricevono il massimo, che è diverso, non è tutti uguali, tutti ricevono il massimo. Il massimo era ricevere la pienezza dell'amore, cioè il tuo denaro, per aver lavorato una giornata. L'amore non si divide, e se ne ricevi uno, più di uno non ne può ricevere, perché hai già ricevuto il massimo, e non può ricevere più del massimo. E se sei scontento vuol dire che sei un servo, perché non sai apprezzare l'amore che stai vivendo, non sai apprezzare quello che hai ricevuto. Per cui qui invece è diverso, è piuttosto sul male che hai fatto. Il male non è uguale per tutti. La persona che è sensibile e che ha acquisito la coscienza, gli ha parlato e ha acquisito una sensibilità nuova rispetto al male, non è come quella che è sempre vissuta in mezzo alle persone più balaorde eccetera, dove sicuramente lì non ha nessun senso dire ma ho rubato un temperino a scuola, perché di furti grossi sono nati, cioè, è chiaro, sono questioni di sensibilità e quindi di dono. Tu hai ricevuto di più ed è giusto quindi che risponda di più rispetto, quindi questo egualitarismo, no? Cioè, mi ricordo anche quando ero insegnante a scuola quante volte ho dovuto chiedere ai miei colleghi di essere veramente severi con coloro che avevano delle possibilità e non le avevano usate. Ma però lui ha fatto come l'altro, non che l'ha fatto come l'altro, l'altro ha fatto il massimo ed è arrivato al 5, e quindi secondo me ha fatto il massimo promuovido, è arrivato al massimo di quel che poteva. Quest'altro invece poteva arrivare al 10 ed è arrivato al 6 meno, ma boccialo, perché lui deve arrivare al 10, perché se no si abituerà a ricevere sempre dalla vita giocando sempre al minimo. Andrà sempre avanti a fare il lifrocco, cioè quello che, no, ma sì, ma tanto, e mi ricordo una volta, proprio ricordo, questo è da promuovere, dice un insegnante di lettere, perché questo è intelligente. Dico, ma è intelligente, ma non usa la sua intelligenza, cosa serve? Vuol dire che non è assolutamente intelligente, perché l'intelligente la usa l'intelligenza, se non la usa vuol dire che è stupido. Io non è che se ho in casa il frigorifero vado a mettere la carne sotto il rubinetto, perché così la tengo fresca. Usa il frigorifero, mica intelligente se faccio così, no? Mi pare. Ma così è più, così tra due giorni marcisce, mentre il frigorifero dura. Allora, usa l'intelligenza. Uno che ha l'intelligenza e non la usa, è peggio di chi, poverino, tutta l'intelligenza che aveva l'ha usata. Quindi è sul massimo che hai dato. È su questo che, quindi, giustizia. E quindi il non arrivare a questo egualitarismo squalificante, poi, perché alla fine chi ha giocato tutto viene trattato come chi invece non ha giocato niente. Ma siccome lui è intelligente, allora poverino, allora lui passa dappertutto, no? E no. Qui penso che la nostra società deve ripensare un po' i parametri, credo, no? Di meritocrazia più o meno, che non è dovuta al fatto che questo qui è riuscito, siccome è un buon navigatore, ha schivato tutte le cose ed è arrivato là, dico, un momento, lo fermiamo, che qualcuno lo fermi, questo buon navigatore, e che mettiamo invece qualcuno che lavora seriamente per il bene. E allora, quindi quello che invece, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di molte percosse, ne riceverà poche. Ed ecco la conclusione. A chi dunque fu dato molto, molto sarà chiesto. Ecco la giustizia di Dio. Ecco la giustizia che è amore, che è bontà, che è tenerezza, perché è rispetto della persona, perché è attenzione al singolo, perché è saggezza nel valutare le cose. Quindi sarà, molto sarà richiesto. A chi fu affidato molto, ecco qui il ruolo di responsabilità, a chi fu affidato molto, cioè chi è stato l'oikonomos, colui che aveva da distribuire le cose, perché ho riconosciuto in te un di più di intelligenza, di acume, di profondità, ecco, a chi fu dato molto, a chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più. E quindi il molto di più è dovuto proprio alla tua responsabilità per rispondere. Non è come se tu non l'avessi vissuto, non puoi far finta di non sapere, eh? Adesso lo sai, per cui adesso che sai devi comportarti di conseguenza, non puoi andare avanti a contartela su per tutta la vita, perché alla fine verrà qualcuno che ti mostrerà che sei entrato su una strada fasulla, su una strada che non ti conduce da nessuna parte, se non a girare intorno al tuo ombelico per tutta la vita. Non è che fai molta strada, anche se un grosso ombelico non è che giri intorno, ci vuole molto tempo. Quindi, ecco, io credo che possiamo fermarci qui domandandoci, ecco, a che punto siamo noi di fronte ai doni di Dio? Che senso di responsabilità abbiamo? Non è che ci sentiamo arrivati, oppure che stiamo giocando senza deciderci mai a prendere posizione per il Signore. E in fondo c'è questo, sì, ma in realtà, ma veramente, è sempre un decidersi a metà, no? Un decidersi a metà non è un decidersi. È sempre, è quel sospetto che il diavolo ha inoculato dentro di noi e che ci impedisce di fare quel passo vero che è per il Signore, cioè per l'amore, cioè per la verità, cioè per la giustizia, cioè alla fine è tutto qui, cioè per la pienezza di vita, perché Dio è vita, perché Dio è amore, perché Dio è pienezza. E come vedete, ecco, questo brano, questa pagina, cioè un po' già tutto il Vangelo, tutto il capitolo 12 di Luca è veramente, non è un pane morbido per i bambini senza denti, ma invece finora, Paolo diceva ai Corinzi, finora vi ho dato latte, d'ora innanzi dovrò darvi invece un po' di pane duro, e qui abbiamo davvero il pane duro, questo pane duro che è quello della decisione, dell'orientare la nostra vita in maniera seria verso la verità, verso la pienezza. Ecco, chiediamo al Signore di aiutarci in questo, chiediamo allo Spirito Santo di guidarci.